sentito ieri che il nostro caro Domenico Maselli, mi sembra di vederlo qui in mezzo a noi, nel suo progetto di centro ecumenico intendeva aprire un dibattito su questo tema: che vocazione dare a Lucca. Adoperava così questa parola chiave della fede e della vita cristiana, vocazione, attribuita addirittura a una città e non soltanto a una persona. Tutto comincia da una vocazione, una chiamata che si rivela irresistibile. Abramo, col quale tutto comincia, la storia di Dio con l'umanità, la storia di Dio con il suo popolo, Abramo è stato chiamato: esci fuori dal tuo paese e dal tuo parentado. La vocazione è un appello a uscire fuori, non fuori dal mondo, ma fuori da noi stessi, fuori dal nostro ego, fuori dal nostro piccolo io, per dedicarci al regno di Dio. La parola chiesa, come sapete, viene da un verbo greco, ekkaleo, che significa esattamente chiamare fuori. La Chiesa è un'assemblea di fuori usciti, di chiamati fuori per Dio e il servizio del Regno. Ma se la vocazione è una parola chiave della fede e della vita cristiana, questo dipende dal fatto che Dio è un Dio che chiama. Dio è certamente un Dio che crea, è certamente un Dio che giudica, è certamente un Dio che libera, è certamente un Dio che comanda, è certamente un Dio che salva, ma è anche e prima di tutto un Dio che chiama. E se noi abbiamo qualche cosa a che fare con Dio, dobbiamo aspettarci prima o poi di essere chiamati. Dobbiamo aspettarci prima o poi di essere oggetto di una vocazione, di una chiamata. Forse è già avvenuta nella nostra vita, forse deve ancora avvenire, ma prima o poi tutti i cristiani sono dei chiamati. E oggi ci viene incontro, nel testo che ora leggerò, ci viene incontro proprio questo Dio che chiama. Cioè Dio come colui che chiama, Dio come il Dio della vocazione. Ci viene incontro in un racconto che ora leggerò, il più famoso racconto di vocazione, quello della vocazione di Mosè, E mentre lo ascoltate ora questa lettura, preparatevi a sciogliere i vostri calzari, come dovete fare Mosè, che vuol dire, è una metafora naturalmente, che vuol dire preparate la vostra anima a incontrare il Dio che chiama. Esodo 3, dal primo versetto. O Mosè pasceva il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto giunse alla montagna di Dio, a Oreb, probabilmente il Sinai, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, come mai il pruno brucia ma non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere. E Dio lo chiamò, ecco la vocazione, Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè! Ed egli rispose, eccomi. E Dio gli disse, non ti avvicinare, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è il luogo sacro. Poi aggiunse, io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. E l'Eterno disse, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani, per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perizzei, gli Ivei, i Gebusei. Ed ora ecco le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me e io ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. O dunque vieni, io ti manderò a Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio, chi sono io per andare da Faraone per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? E Dio disse, va, perché io sarò con te e questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete l'Iddio su questo monte. E Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro, l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi mi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Iddio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Come si manifesta questo Dio che chiama. Si manifesta in tre modi: come fuoco, come voce e come nome. Come fuoco, anzitutto, l'angelo dell'Eterno apparve a Mosè in mezzo a una fiamma di fuoco, in mezzo a un bruno che bruciava ma non si consumava. Un bruno è un roveto, un bruno pieno di spine. E i rabbini, maestri di Israele, si sono chiesti perché il cespuglio, perché Dio appare in un cespuglio di spine. Risponde Rabbi Eliezer: perché il cespuglio di spine è il più umile degli alberi, degli arbusti, e Israele è il più umile dei popoli, eppure Dio ha scelto proprio quello. Ma Rabbi José risponde: perché il cespuglio di spine è albero di dolore e Dio soffre quando gli ebrei soffrono. E perché la fiamma brucia nel roveto, ma il roveto non si consuma? Risponde Rabbi Nachman: perché il dolore è in Israele, ma Dio non permette che il dolore consumi Israele. Ma perché Dio appare come un fuoco, non solo qui, ma in tanti altri passi della Bibbia, ad esempio quando appare in cima al monte Sinai, quando dà i 10 comandamenti, appare in una nuvola di fuoco e lì, in quella nuvola di fuoco, comunica con Mosè. E nel Nuovo Testamento Giovanni Battista dice: io vi battezzo con acqua, ma dietro a me viene uno più forte di me che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E a Pentecoste lo Spirito Santo scende sugli apostoli in lingue come di fuoco. E Gesù stesso dice in un punto: io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e che cosa desidero ancora se esso è già acceso? Dove Dio appare, si accende un fuoco. Dio è un fuoco. Civiltà. Il fuoco è metafora dell'amore, anche nella nostra piccola vita ci siamo tutti infiammati qualche volta, almeno una volta quando ci siamo innamorati. Oh, come bruciava il nostro cuore, quando bruciato, che passione, persino noi bruciamo qualche volta. Dio brucia di amore per Israele, di amore per l'umanità, di amore per ciascuno di noi. È una fiamma che non si spegne. belle immagini. Non dimentichiamola. In mezzo alle spine dove ci troviamo talvolta anche noi, non dimentichiamo questa metafora, questa immagine straordinaria, che l'amore di Dio è un fuoco che brucia ma non si spegne, non consuma, non si consuma, un amore che si rinnova, un amore che è sempre nuovo, un amore che non si stanca. Non dimentichiamo questo. A proposito della manifestazione di Dio, e siccome questa manifestazione del fuoco di Dio o di Dio come fuoco si realizza nella scrittura con la vita, la morte di Gesù, comprendiamo allora un altro significato di quelle spine, quando pensiamo alla corona di spine che Gesù ha, portato. Cioè questo amore di Dio è un amore crocifisso, non è applaudito, non è onorato, non è amato. Dio ama ciò che non è amabile, ma ciò che non è amabile non ama Dio. Sì, le spine accompagnano la storia di Dio in mezzo all'umanità. Ma poi Dio si manifesta come voce, come solo un fuoco muto. No, è un fuoco che parla. E che cosa dice questo fuoco? Dice un nome. Quale nome? Il tuo. Dio conosce i nostri nomi, è capace di chiamarci per nome. Mosè, Mosè, Eli, Eli, Samuele, Samuele, Amos, Isaia, vieni, Abramo. Tutti, la Bibbia è piena di nomi. È un libro straordinario. Ci sono dei libri religiosi di grande levatura, soprattutto in Oriente, di grande spiritualità, di grande profondità. Non c'è nessun nome. La Bibbia è piena di nomi. C'è anche il nostro. E se non c'è, scrivetelo. Accanto al nome di Mosè, nella vostra Bibbia, scrivete anche il vostro nome. Dio chiama, è una voce che chiama. Chi era però questo Mosè? Era un profugo. Scappato dall'Egitto come i nostri profughi che se ne arrivano in Italia perché la condizione di vita in generale da cui provengono sono impossibili. Anche Mosè era un profugo, era scappato perché la sua vita era pericolosa, aveva ammazzato un egiziano, vabbè. Non sapeva più neanche lui chi era. perché era un egiziano, perché era stato allevato alla corte del faraone da bambino, da neonato, era un egiziano. Ebreo, egiziano, più egiziano che ebreo, un profugo che era stato accolto da un sacerdote pagano, questo Ietro, sacerdote di Madia, un pagano qualunque, e faceva il lavoro più facile. Pastore di greci, cioè l'ultimo, diciamo, il più umile dei mestieri che possiamo immaginare, non richiede una grande specializzazione, non devi studiare. Quindi anche tutta la sua cultura egiziana azzerata completamente, zero. Pastore di pecore. Profugo, pastore di pecore, eccetera, ridotto a essere nessuno, perché così è, Dio gli affida il compito supremo, quello di tornare da Faraone che lo voleva uccidere e di addirittura liberare un popolo di schiavi. Compito impossibile, assolutamente impossibile, no? Attualmente Mosè, ecco, ma appunto questa è la cosa straordinaria, la cosa formidabile di questo testo, che questo nessuno, cioè questo ridotto a zero, Dio lo immagina e lo crea condottiero di un popolo liberato, liberatore di un popolo, un Che Guevara dell'epoca. Ma non era un guerriero, non era un condottiero, era un pastore di pecore. Ma Dio trasforma un pastore di pecore in un pastore di popolo, perché questa è la caratteristica della chiamata. La chiamata cambia, non sei più come prima, non sei più lo stesso. Come Gesù chiamerà dei pescatori di pesci in pescatori di uomini, chiamerà un Saulo persecutore della Chiesa in un Paolo apostolo della Chiesa. Cioè, dove Dio arriva, le cose cambiano, i cuori cambiano, la mentalità cambia, il linguaggio cambia, i pensieri cambiano, le priorità cambiano, gli interessi. Dove arriva Dio, questa voce che viene dal fuoco dell'amore di Dio, che ti conosce e ti cerca, tutto cambia, nulla resta come prima. Naturalmente Mosè si schermisce, dice: ma come, io non sono, chi sono io, eccetera, eccetera. Ma che cosa gli risponde Dio? Ma il problema non è quello che sei tu, il problema è quello che sono io, per te, con te, attraverso di te. Non ci dobbiamo mai chiedere chi sono io, dobbiamo sempre chiederci chi è Dio, con noi, per noi, attraverso di noi. Questa è la domanda. E quindi ecco, questo è il secondo incontro, diciamo, con Dio. Il primo è l'incontro col Dio fuoco, che cioè col Dio che ama, finché non conosci l'amore di Dio, non conosci Dio. È solo dal momento in cui capisci e vivi questo amore che allora conosci e vivi in Dio. E poi la voce, la parola, la famosa parola. Non abbiamo altro che la parola. E guardate, lo devo dire dopo questo, lo devo dire dopo, lo dico dopo, che Dio diventi parola è forse il mistero più grande di tutta la religione cristiana, più della Trinità, più della natura umana e divina, che Dio sia parola. Perché la parola non è niente, ma è tutto, ma è niente. Io parlo, voi vedete qualche cosa, no? Non si vede. La totale invisibilità, l'invisibilità di Dio è l'invisibilità della parola. Eppure sentite quello che Lutero, siamo nel 500 anni, di Lutero ci sta sempre bene, sentite quello che dice Lutero a proposito della parola di Dio, che è l'anima, l'anima della fede e della vita cristiana, per mezzo della parola la Chiesa è, sentite la sfilza di aggettivi, di verbi, la Chiesa è concepita, formata, nutrita, generata, educata, accudita, vestita, ornata, fortificata, armata, conservata dalla parola di Dio. In una parola, tutta la vita e la sostanza della Chiesa sta nella parola di Dio, in questa voce che esce dal fuoco dell'amore di Dio. L'episodio potrebbe finire qui. Abbiamo tutto, abbiamo l'essenziale, abbiamo il fuoco e abbiamo la parola. Non abbiamo bisogno di altro, ma Mosè, forse in un estremo tentativo di sottrarsi alla voce che lo chiama, che cosa dice? Ma se io vado dagli ebrei e dico Dio mi manda, il Dio dei vostri padri, quindi lo dovreste conoscere, ma forse avete dimenticato chi è, ma comunque nella schiavitù anche il culto di Dio chissà dove era finito. E se mi chiedono, ma chi è che ti manda? Che cosa rispondo? Che cosa posso rispondere? Ma forse era un trucco per evitare di andare, trovare una scusa per non andare, ecco. Ma invece Dio gli risponde in questa maniera che conoscete, molto, molto strana, molto misteriosa, molto difficile da decifrare, e cioè io sono colui che sono, oppure si può tradurre in tanti modi, come sapete, io sono colui che sarò, oppure semplicemente io sono io. Tanti nomi diversi, non per dire quello che Dio è, ma per dimostrare che non puoi dire quello che è. Cioè, Dio è ineffabile, ineffabile, l'ineffabile dai molti nomi. Anche i musulmani hanno capito questo, tanto che voi sapete, ci sono i famosi 99 nomi di Dio, più il centesimo non si sa qual è. Appunto per dire che nessun nome esaurisce il mistero di Dio, la sua realtà. Ora, e quindi è straordinario anche questo, che Dio manda, chiama, investe di una responsabilità immensa questo pastore di pecore, ma non si consegna a lui, con questa risposta che uno potrebbe anche considerare evasiva, se non fosse che è una voce del verbo essere che grammaticalmente non esiste, perché è una combinazione di un imperfetto e di un futuro, per cui puoi sia parlare di Dio come colui che era, sia come colui che sarà, nello stesso tempo è colui che era e colui che sarà. Ma è una combinazione formidabile per dire l'indicibilità, l'ineffabilità di Dio. Ma detto questo, vi voglio dire tre o quattro cosette piccole su questo punto così cruciale anche per la nostra fede, perché insomma è il nostro tu, e quindi ci teniamo a sapere qualcosa di lui. Ecco, a sapere qualcosa di lui. E allora la prima cosa è questa qua: non è Mosè che dà un nome a Dio, è Dio che dà il nome a se stesso, cioè Dio si chiama. Quando noi abbiamo un figlio, ecco, vedo qui un bambino, non forse fuori, ma comunque vedo la mamma, e quando ti nasce un figlio gli dai il nome. Non è il figlio che sceglie il nome, sei tu che glielo dai. È un atto di sovranità, un atto di sovranità, dare il nome a qualcuno, anche a un cane. Tutti hanno, molti hanno un cane, gli danno un nome, lo chiamano. È un atto di sovranità. Qui non c'è un atto di sovranità. Non è Israele che dà a Dio il nome di Dio. Non è Israele che crea Dio. Non è Israele che è sovrano su Dio. È Dio che è sovrano su se stesso. Quindi quando lui risponde a Mosè in questa maniera misteriosa, vuole affermare la sua signoria su se stesso. Io sono Dio, non tu. In secondo luogo, o l'ho già detto, il nome di Dio è un verbo, non come dire Giorgio, Carla, no, non è così, è un verbo. Per dire che cosa? Per dire sostanzialmente che Dio è azione, cioè Dio si manifesta nel suo agire, il suo essere è azione. Tutto il contrario di quello che diceva Aristotele. Il grande Aristotele, come sappiamo, definiva Dio il motore immobile, cioè colui che muove tutto, ma lui sta fermo. Lui sta fermo, ma no, il nostro Dio non sta fermo, assolutamente. Avete sentito i verbi di prima, ho udito, ho visto, sono sceso. Allora, è tutto un movimento. Dio è tutto un movimento, è il contrario del motore immobile di Aristotele. In terzo luogo, il nome di Dio, comunque lo si voglia tradurre, resta misterioso. Resta misterioso. È chiaro che Dio è, che è reale, vivo, dinamico, mobile, presente. Tanto che c'è chi traduce questa famosa tetragramma, come viene chiamato, il tetragramma sacro, che sono quattro consonanti, lo traduce io ci sono. È un'altra traduzione possibile. Io ci sono. Io sono qua. Presenza assoluta. Ma il nome resta un mistero. Era misterioso il rovedo in fiamme che non si consumava. E questo Dio che parla dal rovedo in fiamme, quando rivela il suo nome, il mistero non diminuisce, ma aumenta. E allora qui abbiamo una cosa bellissima che desidero dirvi. Più si conosce Dio, più aumenta il mistero. Più si conosce Dio, più ti stupisci di Dio. Dio si rivela e nello stesso tempo si nasconde. E infine, dando comunque il suo nome, che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio si rende disponibile. Mi puoi chiamare. Io ti ho chiamato, ma anche tu mi puoi chiamare. Mi puoi invocare. Mi puoi raggiungere. Non sono una sfinge senza nome, ho un nome, misterioso, ma ho un nome. Chiamami così. E io risponderò. E termino con anche qui un riferimento alla riforma, perché voi sapete forse che Lutero ha molto combattuto, il verbo non è esagerato, ha molto combattuto con quello che lui chiama il Dio nascosto, il Deus absconditus. C'è una preghiera impressionante di Lutero in un momento di disperazione che dice: Dio sei morto? No, ti nascondi soltanto. Dio nascosto. Dio che nasconde la sua divinità nella umanità di Gesù. Dio che nasconde la sua salvezza nella condanna di un innocente. Dio che nasconde la sua gloria nella ignominia della croce. Dio che nasconde la sua presenza spirituale del pane, della cena. Anche la cena è un luogo in cui si manifesta il Dio nascosto, il Dio che si rivela, come diceva Lutero, sub contraria specie, cioè sotto le apparenze contrarie. Sceglie così la via verso di noi. Noi lo sappiamo e quindi sappiamo cercare e trovare Dio anche là dove apparentemente Egli non c'è. Il Dio ci aiuti in questo esercizio della fede.